Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera. Buonasera amici cari che siete o vi mettete in ascolto dell'amata Radio Maria. E un particolare saluto lo vorrei dare proprio alle persone inferme, sole, anziane, malate che magari mi seguono dall'ospedale o dal carcere. Perché ricevo sempre lettere molto toccanti dai carcerati e desidero davvero ringraziare tutti. Dunque, buona festa, anche perché siamo alla vigilia del Corpus Domini e il Papa lo ha celebrato giovedì. Anch'io sono stata a Rovereto a fare una bellissima processione del Corpus Domini attraverso la città, ma in molte parrocchie è proprio questa sera o domani la processione. Allora siamo in comunione con tutti questi nostri fratelli e sorelle di fede. Questa sera però io ho in programma un bellissimo percorso. Desidero condividere con voi un evento particolarmente significativo che mi ha vista coinvolta il giorno di Pentecoste. Sono stata al Salone Internazionale del Libro di Torino per la presentazione di una collana nuova, una piccola collana ma davvero molto molto significativa, si intitola Punti di Incontro ed è in due lingue, in italiano e in arabo. Da un lato in italiano, dall'altro in arabo, per dare la possibilità anche ai nostri fratelli immigrati che ancora magari non sanno l'italiano, di poter venire a conoscenza di pagine particolarmente significative delle sacre scritture ebraiche, quindi Antico Testamento, cristiane, Nuovo Testamento e anche islamiche, il Corano, perché quello che è veramente un grande, potremmo dire, nemico è l'ignoranza. Noi non ci conosciamo. Quindi vincere l'ignoranza reciproca, che è la causa principale dell'odio e dell'intolleranza. Questo è lo scopo di questa collana, Punti d'incontro, si intitola, pubblicata dalle edizioni Messaggero di Padova, che hanno veramente il coraggio sulle orme di San Francesco di osare parole diverse, quelle che ci vengono dalla parola di Dio, perché in un momento dove le parole feriscono, tante parole ci feriscono, no? Parole che feriscono, dividono, parole scagliate aggressivamente come bombe addosso a chi magari non è come noi. E invece osare parole diverse, osare le parole che ci vengono dalle scritture sacre. E la cosa molto bella, secondo me, è che il primo volume di questa collana è intitolato proprio Il Padre Misericordioso, una parabola che ci è cara, ma ecco la novità, dove sta? Che questa parabola viene commentata da un non credente, o che si considera tale, almeno non credente secondo la nostra prospettiva, in questo caso uno psichiatra, Vittorino Andreoli, poi da un ebreo, quindi abbiamo la prospettiva ebraica. Come può leggere, vedere, interpretare questa parabola da una prospettiva ebraica? Lo ha fatto un grande rabbino, il rabbino Cipriani, che esercita il suo servizio, il suo ministero adesso a Lione, e poi l'imam, quindi la prospettiva musulmana, Yahya Pallavicini, che è l'imam della moschea Al-Waid di Milano ed è vicepresidente della comunità religiosa islamica italiana Coreis ed è il membro della consulta per l'Islam italiano presso il Ministero dell'Interno, è molto presente in questi dialoghi interreligiosi e veramente è molto interessante vedere quattro prospettive, quindi il rabbino Haim Fabrizio Cipriani, rabbino della comunità Lev Hadass di Milano e di Roma, che dal 2012 svolge il ministero di rabbino presso le comunità riformate, progressive di Marsiglia, Montpellier e Tolosa in Francia. La prospettiva cristiana l'ho rappresentata io come suora biblista, quindi quattro sguardi su questa parabola del Padre misericordioso: lo sguardo di un laico non credente, lo sguardo di una biblista cristiana, il mio, lo sguardo di un rabbino, quindi la prospettiva ebraica, lo sguardo di un imam e quindi la prospettiva islamica musulmana. Domani, domenica 29 maggio, al Festival Biblico di Vicenza sarà presentato il secondo volume di questa collana proprio sulla pace. Trasformeranno le armi in vomeri, il grande sogno del profeta Isaia, e quindi una pagina profetica dell'Antico Testamento che di nuovo vedrà quattro sguardi diversi, quindi la pagina del profeta Isaia commentata da un non credente, da un laico, laico nel senso proprio di una fede diversa, non credente, un ebreo, un cristiano, una cristiana e un fratello di fede islamica, musulmano. Allora io vorrei questa sera condividere le riflessioni, almeno alcune riflessioni, relative al primo volume di questa collana. Primo volume che vi dicevo parte da un brano tratto di volta in volta dalle scritture sacre di ebrei o cristiani, si è cominciato con un brano del Nuovo Testamento, la parabola del Padre misericordioso, il secondo volume sarà appunto tratto dal profeta Isaia, Antico Testamento, ma ci saranno poi pagine anche del Corano, perché anche su pagine bellissime magari del Corano ci lette anche da una con uno sguardo di un cristiano, di una cristiana, di un ebreo. Quindi voi vedete che questo significa che vari autori appartenenti a queste fedi monoteiste, ebraica, cristiana, islamica o laici, diversamente credenti o non credenti, accettano di incontrarsi e di confrontarsi con coraggio, senza pregiudizi. Questo è il dialogo interreligioso, per vincere l'ignoranza reciproca, che è la causa principale dell'odio e dell'intolleranza, e per meravigliarsi di che? Della bellezza e della forza della parola di Dio, nel rispetto, nell'ascolto l'uno dell'altro, anche dei differenti approcci, delle diverse prospettive. Vorrei incominciare proprio dalla introduzione che è scritta dal cardinale, Francesco Montenegro, che è il presidente della Caritas italiana, arcivescovo di Agrigento. Mi è piaciuto molto come introduce questa figura del Padre misericordioso. Voglio leggervi alcuni passaggi. Lui dice che per comprendere la bellezza e la profondità della parabola del Padre misericordioso, mi ha sempre, dice, aiutato a fissare lo sguardo sulla porta della sua casa. È la porta che gli fu sbattuta in faccia dal giovane figlio, ma che, nonostante la violenza del colpo, non si chiuse, permettendo così al padre, che da quel medesimo momento comincia ad attenderlo sull'uscio, di uscire immediatamente quando vede il figlio avvicinarsi, per abbracciarlo e poi rientrare da quella porta per fare festa insieme al figlio minore, ma poi il padre uscirà di nuovo da quella porta per incontrare anche il figlio maggiore. E dice il cardinale, presidente della Caritas italiana, attraversare la porta non è tanto prendere una decisione faticosa, ma è credere in quel padre che è sempre pronto a uscire per darci il suo abbraccio e pregarci di entrare, perché la sua gioia è proprio permettergli di mostrarsi padre e sedersi con noi al banchetto da lui preparato. E aggiunge: la porta della casa, osservandola bene, coincide con la porta del cuore. Bellissimo, la porta di casa è la porta del cuore e questa certezza deve accompagnarci sempre. Da quando il cuore di Cristo è stato aperto dalla lancia, esso è rimasto sempre aperto e sempre aperto a tutti. E aggiunge il Cardinal Francesco Montenegro, c'è necessità nel mondo d'oggi, ma anche nella Chiesa di oggi, di cuori capaci di andare oltre le apparenze e di percepire le situazioni di debolezza dell'altro, di sapere ascoltare il grido, anche se talvolta è sommerso, ma il grido di chi è nella sofferenza e non solo quella fisica. In una parola c'è bisogno di cuori aperti come quelli di Dio, quello di Dio è sempre un cuore aperto. Il padre della parabola, il padre misericordioso, attraversando quella porta è uscito col cuore aperto a cercare e avvicinare anche il figlio maggiore e permettere che il nostro cuore veda e resti aperto. Per fare questo bisogna rinnovarlo nel suo movimento di sistole, voi sapete che il cuore ha un duplice movimento, di sistole è il movimento della contrazione del cuore e di diastole che è il movimento della dilatazione del cuore. E questo duplice movimento significa essere pronti a lasciarsi amare dal Padre misericordioso, essere pronti ad arrendersi al suo amore che crea, rinnova, vivifica e poi presenta un bel racconto, in modo che vicino a noi nessuno deve rimanere freddo. Il racconto è questo: c'è un contadino che si reca al fiume a raccogliere l'acqua con due giare poste sull'asino. Ma quando a casa svuota queste due giare, il contadino si accorge che una è piena, così proprio come quando l'aveva riempita, mentre l'altra giara è piena solo a metà, l'altra metà è vuota. E questa giara, vergognandosi e sentendosi inutile al confronto con l'altra, chiede al contadino di metterla da parte perché, essendo spaccata, dice sono spaccata, perde parte dell'acqua e perciò ritiene che non merito, dice quest'anfora, di essere usata. E cosa fa il contadino? Come risposta la riporta al fiume e lungo la strada le indica i fiori che spuntano al bordo della strada e le dice, sai, questi fiori ci sono anche grazie all'acqua che, gocciolando da te anfora rotta, ha bagnato il terreno e li ha fatti spuntare. Ecco, io non intendo affatto cambiarti, mia cara anfora, perché sei ugualmente preziosa. La tua acqua è arrivata a casa a metà, ma quella che è stata sparsa strada facendo ha fatto fiorire lungo la strada dei bei fiori e perciò, conclude il contadino, io la tengo, ti tengo giara anche se sei un po' rotta, se sei ferita, perché pur ferita tu puoi continuare a irrigare la terra. Ecco, conclude il Cardinale Francesco Montenegro, il Padre misericordioso vuole convincerci che in ognuno di noi c'è un frammento d'oro e questo gli basta e noi dobbiamo allora credergli. È proprio bello, non vi pare? Adesso io aggiungo un aspetto che colpisce a me. Io ho intitolato questa parabola con questo titolo, il padre con viscere materne e i suoi due figli. E mi sono chiesta, in quale contesto nasce questa parabola del padre misericordioso che troviamo narrata al capitolo 15 del Vangelo di Luca? Per chi la racconta Gesù? per chi la racconta? Ce lo dice l'Evangelista, si avvicinavano a lui per ascoltarlo i pubblicani e i peccatori e anche un secondo cerchio di persone che erano scribi e farisei, però mentre i pubblicani e i peccatori si avvicinano come calamitati da Gesù, si avvicinano per ascoltarlo, gli scribi e i farisei stanno piuttosto indietro e che cosa fanno? Mormoravano. Il testo, il Nuovo Testamento è scritto in greco, l'Antico Testamento in ebraico, ma il Nuovo in greco, e la parola usata dall'Evangelista Luca per dire cosa facevano gli scribi e i farisei è diegongizon. Sentite il suono diegongizon, è in greco, ma riproduce come il mormorio, il brontolamento, le mormorazioni, diegongizon. E cosa diegongizon, cosa mormoravano? Questo, costui mangia e beve con i peccatori, vero o falso? Falso, perché in quel momento non stava mangiando. E tuttavia vero, perché? Ma perché Gesù veramente sedeva e mangiava, faceva convivialità con i peccatori? Pensa che chi ama il suo seguito è il pubblicano, l'esattore di tasse, Levi, Matteo. Siamo all'inizio del ministero pubblico di Gesù a Cafarnao ed è subito scandalo. Matteo fa un grande banchetto per la felicità che Gesù ha avuto occhi per lui e lo ha chiamato al suo seguito. È subito contestazione perché gli scribi e i farisei dicono: ma come? Il vostro maestro mangia e beve con i peccatori. E Luca ci dirà che c'è un altro banchetto alla fine del ministero di Gesù, quando Gesù attraversa Gerico per salire in Gerusalemme, vi ricordate, c'è un altro pubblicano. Di questo banchetto ci parla soltanto Luca, siamo al capitolo 19 e abbiamo il pubblicano Zaccheo che corre avanti, sale sulla pianta del sicomoro perché era piccolo di statura e voleva vedere Gesù, ma lui che vuol vedere e non essere visto, perciò lo immaginiamo nascosto tra il fogliame del sicomoro e guarda in giù, è proprio si sente invece visto. Lui voleva vedere senza essere visto e invece guarda, si sente visto, anzi chiamato per nome, perché Gesù gli dice: Zaccheo, scendi in fretta, perché oggi voglio fermarmi a casa tua. Veramente Gesù mangiava e beveva con i peccatori e sapete come lo chiamavano? Mangione e beone, amico dei pubblicani e dei peccatori. Bene, è in questo contesto che nasce la parabola. È un contesto scandalizzante, provocatorio, veramente non è immaginabile, nessun altro rabbi avrebbe fatto così. Magari qualche altro rabbi avrebbe detto: prima convertitevi. E poi magari io mangio con voi, ma se non vi convertite teniamo le distanze. Invece Gesù non chiede di convertirsi, non, cioè chiama tutti a conversione, ma non dice prima convertiti e poi io mangio con te, al contrario, prima chiama, si siede a tavola, condivide il cibo e la conseguenza è, vi ricordate Zaccheo? Se ho rubato restituisco il quadruplo, se ho ingannato qualcuno la metà dei miei beni la do ai poveri, ma questo viene di conseguenza, questo viene di conseguenza, non è che Gesù gli ha detto: brutto ladro, scendi giù, dona la tua metà ai poveri e poi vediamo che io vengo. No, non funziona così. Gesù lo guarda con quell'amore che solo lui sa dare, gli dice: Zaccheo, scendi in fretta perché Oggi, Semero, devo fermarmi a casa tua. Vedete, Gesù si autoinvita in casa del peccatore. E Zaccheo, il peccatore pubblico, è così felice che come risposta si converte. La metà dei miei beni le do ai poveri. Bene, mi sembrava molto importante sottolineare questo contesto, perché in questo modo Gesù viene a dirci qual è il suo Dio, come lui intende il Dio e Padre suo, com'è il Dio di Gesù? Non è un Dio che tiene le distanze, è un Dio che veramente ci sorprende, con viscere materne. La misericordia del Padre è incarnata in Gesù. Gesù rivela questo volto misericordioso del Padre. E Gesù in questo modo ci scandalizza, scandalizzava le persone per bene del tempo e ci scandalizza con questa parabola. Perché, vedete, il figlio maggiore che cosa dice? Non è giusto, non è giusto, come? Io ti ho servito, ho osservato tutti i tuoi comandamenti, tutti i tuoi precetti. Adesso arriva questo figlio tuo minore che ha sperperato tutti i beni e tu non solo gli fai festa, ma gli metti la veste nuova, l'anello perfino al dito. Non è giusto. E infatti non vuole entrare. Non è giusto. È come dire, io un Dio così non lo voglio. Chi c'è dietro questo Padre misericordioso? Chi c'è? È solo problema dei due figli? Vedremo, ovviamente c'è anche un conflitto tra i due figli, nel senso che il figlio maggiore si indigna profondamente, è invidioso, ha rabbia dentro. Ma il vero problema, sapete chi è secondo me? È proprio il padre. È lui che ci scandalizza. Quando il figlio minore domanda la sua parte, il padre avrebbe potuto dire, oh, momento, non hai diritto a nulla, sono ancora vivo, come dammi la parte dei beni che mi spetta? Non ti spetta proprio niente, il testamento, uno lo fa prima di morire, ma funziona dopo, quindi dammi, usa l'imperativo quel figlio, arrogante. Arrogante, dammi la parte di beni che mi spetta. Il padre avrebbe potuto dire, come? Neppure lo chiama padre, dammi. Il padre della parabola non fa una domanda, non indaga, accondiscente, ma una cosa non può fare a meno di fare, quale? Aspettare. Lo lasci andare. Ma non può fare a meno di aspettare. E quando lo vede arrivare, esplanchnisse, dice il testo greco, che significa le sue viscere fremettero. E sono viscere materne, perché misericordia evoca il grembo materno, rachamim in ebraico, viscere materne. E queste viscere del padre, perciò è un padre-madre, viscere di misericordia, lo fanno appunto uscire dall'uscio e correre, un atteggiamento che non si addice a una figura autorevole, soprattutto in Oriente, sembra perdere di dignità, non solo corre, ma gli cade al collo. Il figlio si era preparato tutto un discorso, è interessante anche questo, quel discorso lo poteva dire, se l'era preparato, studiate quasi le parole, mentre era lontano. Ma quando arriva vicino e quando addirittura sente che il padre gli si getta al collo, non può più dirle quelle parole. Come può dire il discorso che si era preparato quando era lontano, e cioè trattami come uno dei tuoi servi? Può mai dirle quelle parole quando il padre lo sta trattando come un principe, mettendogli addirittura l'anello al dito, cioè nobilitandolo? Non, se le dicesse lo offenderebbe. Allora vedete, la vera conversione, sembra dirci l'Evangelista Luca, avviene propriamente tra le braccia del padre, perché è tra le braccia del padre che quel figlio non può dire più trattami come un tuo servo, e si scopre figlio amato, figlio non solo perdonato ma coccolato, atteso, addirittura il vitello grasso. Ecco, facciamo un momento uno stacco musicale, perché così allora voi durante la musica potete veramente far risuonare dentro di voi la vera domanda: ma di che cosa ci parla Gesù? Che c'è dietro questo padre così, così scandaloso? Perché dov'è la giustizia? Dov'è la giustizia? C'è giustizia in questo padre? No, la giustizia, semmai, sapete qual è? Quella di portare a compimento un amore più grande, portare a compimento una misura alta dell'amore che noi chiamiamo misericordia. Stacco musicale. Pronto? Che è dedicata al Padre Misericordioso, ma vista da quattro diversi punti di vista: la prospettiva cristiana, la prospettiva di un non credente, laica, la prospettiva ebraica e la prospettiva islamica. Allora, vorrei adesso. Questo libro, Il Padre Misericordioso, è stato presentato il giorno di Pentecoste al Salone del Libro di Torino, un grande evento, e domani sarà presentato il secondo volume sulla pace a Vicenza nel contesto del Festival Biblico, perché si tratta di piccoli libri agili, bilingue, scritti in italiano e in arabo, per consentire anche a chi l'italiano non lo sa, quindi ai fratelli, anche gran parte degli immigrati conoscono magari l'arabo, di poter leggere le scritture delle tre grandi religioni monoteiste, quindi tratte dall'Antico Testamento, dal Nuovo Testamento e anche dal Corano, ma sempre commentate da quattro prospettive diverse. Quindi ogni pagina, sia del Nuovo Testamento o domani sarà preso un brano del profeta Isaia che parla appunto del sogno di pace, o una pagina sacra dell'Islam viste con quattro sguardi diversi. Ora io vorrei presentarvi alcune espressioni della prospettiva ebraica e chi ha fatto il commento è il rabbino della comunità Lev Hadash di Milano e Roma, il rabbino Chaim Fabrizio Cipriani. Lui l'ha intitolata così: La parabola del figlio perduto e ritrovato. E sottolinea che questa parabola racconta la storia di due figli e di un padre alle prese con una serie di tensioni familiari che sono fondamentali dal punto di vista della cultura ebraica, perché la Bibbia è attraversata da conflitti tra fratelli. Prescindere da Caino e Abele, che questi fanno parte così del mito della Genesi, ma pensiamo a Isacco e Ismaele, figli entrambi di Abramo, pensiamo a Esaù e Giacobbe, pensiamo a Giuseppe venduto dai suoi fratelli, ai figli di Davide, insomma. Abbiamo una tensione tra fratelli che attraversa così la stessa scrittura, l'Antico Testamento. Ora, ecco una bellissima, potremmo dire, ambientazione sullo sfondo dell'Antico Testamento. Vi leggo, la parabola narrata dal Vangelo secondo Luca si apre con una richiesta da parte del figlio minore: padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. È possibile, dice, che questo figlio non sia in armonia col fratello o che semplicemente abbia necessità di costruire la propria personalità in modo autonomo rispetto al resto della famiglia. Nella Torah, nella Sacra Scrittura ebraica, troviamo due esempi di tale necessità. Nella famiglia di Abramo nasce prima Ismaele, figlio avuto dal patriarca con la serva egiziana Agar. In seguito però l'anziana moglie di Abramo, Sara, partorisce un figlio, Isacco, e il testo ci dice che Sara vide il figlio partorito ad Abramo da Agar, l'egiziana, che scherzava. E il verbo in ebraico che indica scherzare è lo stesso alla radice, la radicale ebraica del nome Isacco. E questo significa, commenta il rabbino Cipriani, che al di là delle traduzioni abbiamo un neologismo che indica la relazione tra Ismaele e Isacco. Allora, c'è qualcosa di analogo poi nella famiglia di Isacco, perché quando Isacco si sposa e Rebecca ha due gemelli, abbiamo che già nel grembo materno i due gemelli, Giacobbe e Esaù, sembravano litigare perché Esaù tallonava il fratello, il gemello Giacobbe. E così che cosa possiamo vedere? Che poi il minore Giacobbe, che carpisce la benedizione che era riservata per sé a Esaù come primogenito, dovrà andare in terra lontana dallo zio Labano. Quindi possiamo vedere che la parabola raccontata da Gesù ha degli antecedenti, se la leggiamo sullo sfondo delle scritture veterotestamentarie ebraiche, vediamo come è una storia questa lite tra fratelli che attraversa l'intera Bibbia. Sentiamo alcune espressioni, ad esempio questa, tratta dal libro dell'Esodo al capitolo 20. Dai peso a tuo padre e a tua madre affinché si prolunghino i tuoi giorni sulla terra che il Signore tuo Dio ti darà. Allora ricordiamo la vicenda anche di Abramo che deve, pensa ad offrire in sacrificio il figlio Isacco. E tutto questo poi viene risparmiato, ma questo figlio, il figlio minore Isacco, viene così, è il figlio minore, il figlio del cuore che viene chiesto come segno di obbedienza dal Dio di Abramo, ma ben sappiamo che questo sacrificio non accadrà perché Dio stoppa la mano di Abramo, non deve accadere. C'è un altro aspetto che possiamo sottolineare, sempre dal punto di vista ebraico come lettura, ed è questo. Quando il padre corre incontro al figlio minore e lo abbraccia commosso, il giovane cambia atteggiamento. Dice infatti al padre solo una parte di quello che aveva progettato. Padre, ho peccato contro i cieli e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Commenta il rabbino, forse realizzando che egli appartiene a quel gruppo, a quella famiglia, a quella cultura, egli decide di fare autenticamente il ritorno. Per gli ebrei la parola conversione è ritorno, il ritorno, fare ritorno, e il ritorno costa sempre, non è che si fa ritorno a cuor leggero, fare ritorno è la conversione impegna, il ritorno, la conversione, è una cosa impegnativa, talvolta dolorosa. Quindi lui accetta di fare ritorno e decide di rinunciare a essere trattato come un lavoratore stipendiato, accettando l'amore ma anche l'autorità del padre. A meno, commenta, che semplicemente non si renda conto che non ha bisogno di proporre i propri servizi al padre, che lo accetterebbe comunque, e viste le difficoltà di una vita autonoma, dice è meglio sottostare all'autorità paterna e godere dei vantaggi di questa autorità. Un aspetto trascurato è quello che il banchetto offerto non celebra solo il ritorno del figlio perduto, ma anche la facoltà del padre di rinunciare al proprio orgoglio, come già aveva fatto nel momento in cui ha accettato di dividere l'eredità prima dei tempi. Il figlio maggiore non comprende questo. Il figlio maggiore sembra osservare i comandamenti, ma non capire nulla dei sentimenti del padre. Ma come finirà la cosa? Come finirà la parabola? Non è detto. Non è detto se egli, questo figlio maggiore, resterà sempre fuori o alla fine si unirà alla festa. Noi vogliamo pensare che entrerà anche lui a fare festa, no? In altre parole, c'è sempre una tendenza all'esclusione dell'altro. Questa tendenza ad escludere l'altro è sempre in agguato. E la parabola vuole ricordare la forza della inclusione, l'inclusione nei confronti di chi fa ritorno e l'inclusione di chi si converte. E questo figlio maggiore, a differenza del fratello che ritorna al padre, manca fortemente di rispetto nei confronti del fratello minore, perché rifiutando di partecipare al banchetto e obbligando il genitore a pregarlo e a fare tutto questo in pubblico, rende la situazione imbarazzante, soprattutto in una società medio orientale dentro un piccolo villaggio. Però possiamo immaginare un colpo di scena che ci viene raccontato con una pagina dell'Antico Testamento dei profeti. I profeti, sottolinea il rabbino, avevano a più riprese annunciato il ritorno delle 10 tribù perdute a causa della deportazione a Babilonia. E senza dubbio Gesù non poteva che continuare in tale direzione. Il regno del nord era stato integralmente volto a una assimilazione culturale e a un sincretismo religioso che ne aveva favorito la liquidazione per mano degli assiri. Quello del sud, cioè il regno di Giuda, era rimasto fedele alla tradizione classica, grazie in particolare alla presenza del Tempio di Gerusalemme. La nostra parabola può essere letta anche come annuncio del ritorno degli esiliati del nord dalla loro condizione, accettando da parte del Padre Celeste il loro ritorno, la loro conversione. Vedete quanti tipi di letture che si possono fare? Cioè il fratello maggiore potrebbe significare simbolicamente il ritorno delle 10 tribù portate in esilio a causa della deportazione degli assiri. E il pensiero rabbinico ha dato una grande importanza a questa idea del ritorno, della teshuvah, del pentimento. Sentite questo bel racconto. Disse Rabbi Abba a nome di Rabbi Yohanan: tutti i profeti non vaticinarono che per coloro che tornarono al Signore, ma quanto ai giusti perfetti, occhio mai non vide, o Dio, all'infuori di te. C'è una diversità di opinioni. Il luogo riservato a coloro che tornano, cioè che si convertono, non è accessibile neppure ai giusti perfetti, perché viene detto pace, pace al lontano e al vicino, cioè a chi all'inizio era lontano e poi tornò vicino. Che cosa significa, dice Rabbi Yohanan, che cosa significa che era lontano? Che all'inizio era lontano da ogni peccato. E che cosa significa che era vicino? Che era vicino al peccato e che ora se ne è allontanato. Vedete, questa idea è profondamente presente nello spirito rabbinico dei nostri fratelli ebrei. Il cosiddetto giusto perfetto, che non ha mai ceduto alla tentazione, ha un potenziale spirituale inferiore rispetto a chi si è allontanato, perché questo allontanamento di chi ha sperimentato il peccato, di chi si è allontanato dalla retta via, gli consente al peccatore una diversa visione delle cose e anche di se stesso, che gli permetterà, qualora decida di tornare, di realizzare un percorso molto più elevato di quello del giusto che non si è mai mosso dal suo rifugio dorato, perché allora il suo ritorno, la conversione, sarà veramente sincera. E così mi sembra che il figlio maggiore, rispetto al fratello che ha sperperato l'eredità spirituale paterna, è in una situazione, potremmo dire, quasi svantaggiata, perché a forza di restare col padre non ha mai propriamente capito il cuore del padre, lo considera un padrone anziché un padre. Mi piace anche sottolineare un'altra parte che osserva Vittorino Andreoli dalla sua prospettiva laica. Dice: a me colpisce che manchi la madre in questa parabola. Forse l'assenza di questa figura, la figura della madre, porta anche il figlio minore magari ad andarsene. Dice: la madre che non c'è e che avrebbe arricchito la scena familiare. Dice, forse nel contesto del racconto si può anche capire, ma io dico è un padre che ha viscere materne, però mi colpisce che Vittorino Andreoli finisca in questo modo, dice non, lo psichiatra Andreoli, nella mia immaginazione la madre, se fosse un personaggio come noi lo riteniamo oggi nell'ambito familiare, certamente avrebbe goduto del ritorno del figlio, esprimendosi con lacrime di gioia, ma al contempo avrebbe sostenuto il figlio maggiore, indirizzandolo a scoprire che cosa anche egli avrebbe potuto avere da quel ritorno. Infatti, l'unica stortura di questa parabola sta proprio nella rabbia del figlio giusto che però non partecipa alla festa ed elabora pensieri di odio. Ecco allora, la conclusione è che nell'amore tutto diventa piacere del fare per l'altro, poiché contemporaneamente significa fare qualcosa per sé. Quando tu fai qualcosa per un altro, per amore, questo ritorna su di sé. Conclude Vittorino Andreoli, lo psichiatra diversamente credente. Lui ritiene di non avere questo dono, dice la fede è un dono e il Signore a me questo dono ancora non l'ha fatto. Ma sentite che bella conclusione. Nella parabola, dice Vittorino Andreoli, avviene una metamorfosi, come accade nei miti e anche nelle fiabe, ed è ben più strabiliante di un rospo che diventa principe. Perché? Perché in questa parabola, che cosa accade? Il salto è l'identità di padre e di figlio, è come una risurrezione dei ruoli affettivi, dei legami sentimentali. Ecco perché dice è un racconto sul rapporto d'amore paterno che dà sostegno all'ipotesi di amore come antitesi della morte. La spiega così: a morte, amore a, cioè senza, alfa privativa, morte. Amor te. L'amore come antitesi della morte. È questo un canto dei sentimenti, un capitolo stupendo dell'umanesimo. È proprio vero che si deve decidere di rispettare questo testo, dice senza mettere titoli, per vedere questa dinamica dei sentimenti, amore che fa antitesi alla morte, chi ama in qualche modo sperimenta già la vittoria sulla morte, perché l'amore è più forte della morte. Facciamo uno stacco musicale. Ecco, siamo nuovamente in collegamento e per chi si sta sintonizzando ora con l'amata Radio Maria, voglio introdurre, riassumendo, il tema di questa serata. Stiamo facendo un percorso attraverso la presentazione di un piccolo libro che inaugura una collana nuova, presentata al Salone del Libro di Torino dal titolo Punti di Incontro e che domani sarà presentata a Vicenza al Festival Biblico. A Torino è stato presentato il primo volume, Il Padre Misericordioso, domani a Vicenza il secondo volume, Sulla Pace, e testi sacri letti da quattro prospettive, laica, cristiana, ebraica, musulmana. Stiamo leggendo la parabola del Padre Misericordioso da queste quattro prospettive. Abbiamo visto l'introduzione del cardinale presidente della Caritas italiana Francesco Montenegro, poi la lettura ebraica, alcune espressioni, almeno quella laica di Vittorino Andreoli, e ora vorrei presentare la prospettiva islamica che è stata commentata in questo volumetto dal imam Yahya Pallavicini, l'imam della moschea di Milano e vicepresidente della comunità religiosa islamica italiana Coreis. È molto presente, ma sentite come intitola la parabola: riconoscere il padre dai figli, un'eredità anticipata. Mi è piaciuta già la prospettiva, riconoscere il padre dai figli. È bello, eh? Riconosco il padre guardando un figlio, a come gli assomiglia, una eredità anticipata. La menzione del Vangelo e della Torah contenuta nel Sacro Corano, scrive Yahya Pallavicini, forma della rivelazione per i musulmani, il Corano, è parte integrante della dottrina islamica, che vede in questi libri, cioè le scritture ebraiche e cristiane, i fondamenti scritturali per la vita religiosa di cristiani ed ebrei. Per un musulmano, commentare la parabola del figlio il prodigo del Vangelo di Luca richiede alcune premesse di metodo. Innanzitutto, osserva, lo sforzo intellettuale necessario per cogliere il valore universale di questa parabola, utile anche per i credenti di altre comunità religiose, ed è quello di saper riconoscere il linguaggio specifico e l'identità del Vangelo rispetto a quelli della Torah e del Corano. Infatti, a differenza delle scritture sacre ebraiche, la Bibbia ebraica, l'Antico Testamento, e a differenza del Corano, il Vangelo non è scritto in una lingua sacra. La Koiné era il greco parlato in tutto il bacino mediterraneo, ma era la lingua del Vangelo, era la lingua comune di quel tempo, la lingua del commercio, come sarebbe l'inglese oggi, la lingua della comunicazione. Se viaggi trovi sempre qualcuno che un po' d'inglese lo sa, no? Ecco, e per questo non sono scritti in ebraico i Vangeli, ma in greco. Allora, giustamente, osserva l'imam Pallavicini, occorre evitare di compiere un'esegesi tramite l'applicazione meccanica del proprio parametro di lettura o anche tramite le tecniche di studio delle religioni comparate, che tendono ad appiattire le forme della parola di Dio rispetto alla potenza del linguaggio e del messaggio divino, rischiando così di perdere le differenze. Noi vogliamo fare un dialogo interreligioso, ma non appiattendo, cogliendo invece le specificità. E allora osserva, il Corano narra la storia del profeta Giuseppe e dei suoi fratelli, fratelli di Giuseppe, nel capitolo 12 del Corano, che presenta questa narrazione elementi simili a quelli della parabola del figlio al prodigo. Il profeta Giacobbe, padre di Giuseppe e dei suoi 11 fratelli, acconsente di affidare il suo giovane figlio prediletto alla cura dei fratelli maggiori. Ma Cosa fanno questi fratelli maggiori? Istigati dalla gelosia, mettono in scena la finta morte di Giuseppe, come se fosse stato ucciso da un lupo. Il padre di Giuseppe, il profeta Giacobbe, secondo, vedete anche questo, questa storia di Giuseppe, dei suoi fratelli e del patriarca Giacobbe è anche raccontata nel Corano. È molto bello, ad esempio, venire a conoscenza di questo. L'imam Pallavicini ci dice, ma guardate che c'è una storia simile proprio nella narrazione di Giuseppe affidato ai fratelli maggiori, i quali però, presi da gelosia, mettono in scena la finta morte di Giuseppe come se fosse stato ucciso da un lupo, e Giacobbe che cosa fa? Piange dal dolore fino a diventare cieco, secondo il Corano. Riacquisterà la vista solo in tarda età, quando i figli maggiori sapranno ripresentarsi a lui pentiti con il segno miracoloso del ritrovamento del fratello e profeta Giuseppe. Ecco, è una storia bellissima che ci fa vedere anche qui dei punti di affinità. E poi un'altra osservazione che mi piaceva sottolineare è questa, che nel figlio minore, il figlio che ottiene l'eredità, osserva, era forse troppo giovane e la sua condizione gli aveva fatto perdere la testa vivendo in modo dissoluto, ma a complicare le cose sopraggiunge anche una grande carestia. La carestia è il segno del ritiro della provvidenza dal ciclo naturale del mondo, è un richiamo alla dipendenza di ogni cosa da Dio. Quando il figlio più giovane si dimentica del padre e di Dio, cade nell'arroganza e nell'orgoglio, osserva l'imam. E la miseria quindi non è legata alla povertà, ma alla dissoluzione, vale a dire alla perdita della capacità di contenere il bene. Mi sembra molto interessante anche questo. Il vuoto interiore, continua l'imam, il vuoto interiore ed esteriore di chi ha perso la ricchezza e la dignità spirituale porta l'uomo a cercare alternative, a cercare alibi, idoli e mestieri che non saziano, senza mai trovare alcuna reale soddisfazione. La nostra società sembra un mercato di carrube, in cui le persone sperperano la propria intelligenza nell'immaginazione, nella strategia di come rendere appagante il gusto delle carrube che non saziano, pur di non ammettere l'errore della propria presunzione di indipendenza dal Signore. Al contrario, sono i poveri e i semplici a praticare la sincerità, l'onestà, la carità e la fratellanza, testimoniando la loro soddisfazione nella fede pura al Dio unico. C'è dietro anche un ritorno a se stessi. Si alzò e tornò, ma anzitutto il figlio il prodigo ritornò in sé, allora ritornò in sé, descrivendo così anche per il nostro vantaggio, beneficio, la conversione del figlio alla sua autentica natura, al suo vero sé. Ritornare in sé, che cosa significa? Significa, dice, ritornare alla propria identità, che spesso noi dimentichiamo. Lo sforzo del giovane è quello di vivere il proprio dramma come una condanna, e la soluzione è quella di ritornare in sé. L'illusione del mondo fa credere all'uomo di essere detentore del proprio destino, in particolare induce i miserabili ad accettare le conseguenze infernali del proprio dramma, senza alcuna possibilità di rialzarsi e tornare dal padre. È interessante, no, che un islamico legga in questo modo la parabola del figlio al prodigo e l'ultimo paragrafo lo intitola così: attualità, attualità del figlio al prodigo. La storia del figlio al prodigo narrata dall'evangelista Luca ci trasmette la potenza delle parabole di Gesù, che fanno prevalere gli atti sui concetti, l'operatività dello spirito sulla concezione di noi stessi, il valore dell'unità nella diversità della famiglia. È un grande insegnamento di questo passo evangelico. Guardate che a dire queste cose non è Suor Elena, è l'imam Pallavicini, quindi un'autorità del mondo islamico, e che dica così di Gesù, no? Se riuscissimo ad applicare il valore della diversità in tempi storici in cui l'emergenza migranti con le loro confessioni differenti costituisce un problema, allora noi riusciremo a vivere veramente questa parabola. Agire con amore per Dio, accogliendo il suo sé divino dentro la nostra personale rinascita, significa smettere di comportarci come estranei nei confronti dei nostri fratelli, o di rendere il nostro fratello un estraneo, o peggio ancora di considerarlo come un orfano del nostro stesso padre. Il Vangelo di Luca in questa parabola ci richiama alla funzione e alla centralità del padre. Bellissimo, bellissimo questo commento dell'imam. Osiamo fare un parallelismo, scrive, tra la figura del padre dei due figli e la qualità divina della volontà. Cioè, cosa significa? Che in questa parabola ci svela il destino di ciascuno, in una dinamica che abbraccia il figlio giovane e quello maggiore. Da questa dinamica impariamo che la lotta tra le forze del bene e quelle del male è continuamente presente, sia all'esterno della famiglia che all'interno della famiglia. Laddove c'è un figlio che dilapida il patrimonio fuori della comunità, e chi, pur rimanendo nella comunità, non ha mai gustato neanche un capretto del proprio patrimonio. Allora, che l'io, cosa pensa l'io di se stesso, in positivo o in negativo? Ciò che l'io, il mio io, il tuo io, pensa, in fondo ha poco valore rispetto a come ci pone nella nostra giusta relazione l'io del padre. L'immagine del padre che gioisce per la rinascita di entrambi i figli, compresi i figli, i fratelli dell'intera comunità, questo è un vero privilegio. Il vero privilegio è tornare in vita, ritrovarsi con il padre e il fratello per festeggiare, pregare, essere grati a Dio per un miracolo che fa prevalere il bene sul male, un bene superiore su un bene inferiore, un bene eccezionale sul bene ordinario. Queste erano le ultime espressioni di commento dell'imam Pallavicini, e mi sembra davvero molto bello. È la vittoria della compassione. Cosa vince in questa parabola? La compassione del padre, che corre verso il figlio e lo bacia riempiendolo di amore. E allora questa vittoria deve diventare anche la nostra vittoria. In fondo è quello che ci dice anche Papa Francesco, che riprende lo spirito del Vangelo. Cosa c'è sul logo dell'anno giubilare? Misericordiosi come il Padre. Questo Padre pieno di compassione ci insegna ad essere compassionevoli gli uni verso gli altri. Se riusciamo ad esserlo anche tra religioni, se riusciamo a mettere in atto questo amore misericordioso del Padre, non solo tra credenti della stessa fede, ma tra credenti di fedi diverse e anche tra quelli che credenti non sono, o almeno non si riconoscono dentro una fede specifica, allora noi porremmo in atto il grande amore di Dio, perché Dio è Padre di tutti, e questo è detto espressamente anche da San Paolo. Dio è Padre di tutti e agisce per mezzo di tutti, è una bellissima espressione di San Paolo. Dio, Padre di tutti, che agisce per mezzo di tutti. E dunque accogliamo questa azione del Padre che si esprime in modi diversi attraverso l'identità e le caratteristiche di ciascuno dei suoi figli. Io vi ringrazio molto del vostro ascolto e ora mi metto io in ascolto delle domande, delle risonanze che voi vorrete fare. Grazie. Pronto?
Buonasera. Pronto? Sorella, sono Prosperina. Sono Prosperina,
Prosperina. Buonasera Prosperina.
Io la ringrazio molto per quello che ha detto, stasera veramente me la sono gustata.
Sono contenta.
E poi volevo, è l'unica parola, la parola che mi ha seguito, mi martellava qui, era l'accoglienza.
Accoglienza,
la parabola dell'accoglienza, l'accoglienza come apertura alla logica di Dio, che
sì,
è un'apertura, è la logica di Dio è un'apertura a tutti, perché come lei ha detto è Padre di tutti, e solo
sì,
se accoglieremo questa logica di Dio saremo capaci, credo io, di aprirci all'altro, alla diversità dell'altro, quindi
certo,
di accogliere l'altro veramente come lo accoglie Dio, come fratello. Cioè questo è quello che
ha risuonato dentro di te in questa...
Sì, 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 che ha risuonato mentre lei parlava, parlava, e così anche l'accoglienza del dialogo interreligioso, perché non è l'accoglienza degli altri, anche delle imam, è un'accoglienza che deve far parte del cuore, non è un fatto intellettuale, altrimenti
certo,
rimangono solo belle parole.
Eh sì.
Cioè non so se
ti sei espressa molto bene Prosperina, molto bene, perché questa apertura, ti sei espressa così, accoglienza, apertura alla logica di Dio, proprio questa dimensione di accoglienza fa sì che noi ci apriamo anche al dialogo interreligioso, altrimenti continueremo a parlarci addosso, a rimanere dentro il nostro orizzonte e a non fare ponti ma a costruire muri. Quindi accoglienza certamente dei profughi e un'accoglienza che si esprime con le opere di misericordia corporale, questo è fondamentale, dare ospitalità. Nutrimento, è quello che noi vediamo che ahimè accade così malamente, no? L'accoglienza comporta effettivamente la messa in atto delle opere di misericordia, ma comporta anche di più, comporta la capacità di rispetto e anche di dialogo. Questo costruire ponti diventa un impegno culturale e di conoscenza reciproca, perché se io pretendo che gli altri comprendano il Vangelo e non mi sforzo minimamente, mi viene da dire: ma quanti cristiani hanno mai letto il Corano? È un fatto anche culturale, come è un fatto culturale anche la conoscenza dell'Antico Testamento. Dobbiamo ormai renderci conto che l'ignoranza reciproca, come ha messo in questa collana Punti d'incontro, vincere l'ignoranza reciproca, che è la causa principale dell'odio e dell'intolleranza. Quindi grazie Prosperina, perché questa tua risonanza ha colto proprio un punto fondamentale di quello che voleva essere il mio intervento questa sera. Grazie di cuore. C'è una seconda risonanza o domanda in linea?
Sì, grazie, buonasera. Io sono Angela, chiamo da Genova.
Angela da Genova, allora.
Sì,
grazie.
Ecco, io ringrazio per l'esposizione che è stata molto interessante, che è una delle parabole più belle. E poi, niente, una mia considerazione sulla questione del dialogo interreligioso, perché sì. Io mi sento veramente aperta agli altri e a rispettare gli altri, però la preghiera interreligiosa non riesco a condividerla quando a noi è successo qui in zona che sì. C'è stata una preghiera interreligiosa e il sacerdote ci ha vietato di fare il segno della croce per non disturbare i fratelli musulmani. Questo a me ha dato proprio, mi ha fatto male, ecco, perché io dico, io sono cristiana, credo in Gesù Cristo figlio di Dio, allora questo imam Pallavicini, che è senz'altro italiano e sarà stato anche cattolico cristiano,
no,
senz'altro
no.
Conosce bene, no?
No, non è così, nel senso che l'imam Pallavicini è nato musulmano, non è che si è convertito all'Islam, è figlio di una giapponese e di un italiano, è una storia molto interessante, è aperto, allora, lì dove non accade quello che stai dicendo, Angela, mi sembra che non funziona, perché il dialogo interreligioso suppone effettivamente il rispetto, deve essere, come dire, non maschera, io devo accettare che un cristiano faccia il cristiano, non la pretesa di convertire a nessuna. Dialogo interreligioso significa che io accetto fino in fondo che tu coltivi e custodisca la tua fede. Allora, talvolta è meglio, come dire, fare una preghiera silenziosa o esprimersi con parole che siano condivisibili, no? Noi no, non si è fatta preghiera, ma mi sembra significativo la lettura della parabola del Padre misericordioso da quattro angolature e che queste quattro angolature siano in italiano e in arabo, per cui chi non sa l'italiano e sa solo l'arabo può avere un accesso ad esempio al testo evangelico della parabola del buon del Padre misericordioso, che forse non aveva neanche mai letto. E così quando si farà una pagina del profeta Isaia, ugualmente prospettive diverse e magari un testo che un immigrante non ha mai letto, ma anche quando ci sarà una pagina del Corano può essere allora che dei residenti, magari anche, non so, delle suore o dei frati non hanno mai letto quella pagina, come la interpreta un musulmano, ma anche come quella pagina del Corano verrà letta da un cristiano. A me sembra che questa collana Punti d'incontro sia veramente significativa e infatti ha avuto una buona recezione e vi invito anche a prenderla. Sono librettini molto agili, tascabili, pubblicati dalle edizioni Messaggero di Padova. Comunque, Angela, per ritornare al tuo intervento, penso che sia fondamentale non mettere maschere, essere autenticamente se stessi con la propria fede e con rispetto della fede altrui. Grazie Angela.
Pronto?
Pronto.
E buonasera, sono Osvaldo da Cosenza.
Buonasera Osvaldo, mi dica.
A proposito del figlio maggiore vorrei qualche elemento in più, perché ho l'impressione che in ognuno di noi e convivono le due immagini, sia del figlio minore che del figlio maggiore, cioè mentre il tutto è concentrato su, vabbè, a parte il fatto che c'è il protagonista è il padre con la sua misericordia, ma in secondo momento c'è l'attenzione sul figlio minore che rientra a casa e viene accolto alla grande, mentre il figlio maggiore non si sa che come prosegue, cioè non partecipa alla festa, rimane all'esterno, non si rende conto della generosità del padre, ecco, mi rimane sempre in ombra la figura del figlio maggiore.
Bellissima osservazione Osvaldo, bellissima osservazione, perché appunto, per chi racconta Gesù questa parabola? Io immagino, e vengo così alla risposta Osvaldo, ma ritorno nel vivo del Vangelo da cui io ero partita nel mio commento alla parabola, quello che ho scritto io in questo libricino, nel vivo del Vangelo, cioè si avvicinano a Gesù due gruppi di persone contrapposti, pubblicani e peccatori, che noi raccordiamo con il figlio minore, i quali sono avidi di ascoltare la parola di Gesù, e poi ci sono quelli che diegonghizzano, mormorano. Ebbene, ma però questo mormorio che nel racconto della parabola riproduce in fondo l'atteggiamento del fratello maggiore, che non solo mormora ma è indignato, non vuole neppure entrare in casa, ecco, questo fratello maggiore giustamente è dentro di noi. Come finisce la parabola non lo sappiamo. Non sappiamo mica, Gesù non ci dice se il figlio maggiore alla fine si è pentito, è entrato e si è unito alla festa. Noi ce lo auguriamo che entri e faccia parte del convito, però la domanda, la pagina aperta è proprio questi brontoloni, questi mormoratori al tempo di Gesù, come va a finire? Purtroppo va a finire che Gesù va sulla croce. A causa di che? Che quelle mormorazioni diventano accuse di uno che destabilizza, è nemico di Cesare, ma in realtà non è semplicemente nemico di Cesare, lo condannano perché appunto è rivelatore della misericordia assoluta del Padre. Non vedono nel comportamento di Gesù un volto di un Dio giusto. Allora, questo fariseo che è dentro di noi si arrende all'amore misericordioso o continua a gridare? Non è giusto, non è giusto, e ad avere rabbia. C'è nella parabola la volontà di parlare al fariseo che è in noi. Perché fin tanto che io mi identifico col figlio minore, è bellissimo, c'è il banchetto, c'è addirittura l'anello al dito, ma che ne è del fariseo che è in me? Ecco, quindi Osvaldo, sono pienamente d'accordo e penso che dobbiamo identificarci anche in questo figlio maggiore e vedere che allora la parabola ci interpella alla conversione di una parte reticente di noi che ancora magari si indigna del comportamento del padre e pone resistenza a questa sua misericordia che ai nostri occhi sa anche di ingiustizia. È una misericordia che realizza la giustizia alla maniera divina. Grazie, voglio vedere se per caso ci fosse qualche altra domanda, e sì, dovremo avere il
pronto?
Tempo almeno per un. Sì, pronto?
Pronto. Buonasera Sorena, mi chiamo
Buonasera.
Paolo da Cagliari.
Paolo!
E sempre la seguo di tanto in tanto, non è che. Vabbè, comunque, ascolti, io forse la telefonata magari può essere un po' provocatoria, ma non vuole essere provocatoria, perché diciamo così, oggi siamo coinvolti con queste argomentazioni, cioè il confronto tra le due fedi, no? La cristianità.
Addirittura tra l'ebraismo e l'Islam, e anche chi dice di non credere, i cosiddetti non credenti.
Ma io mi fermerei a questi due elementi, sì, no? Il cristianesimo, sì. e l'islamismo. Adesso sì, ho sentito anche su altre trasmissioni che molti musulmani decidono di prendere, diciamo, la fede cristiana, però lo devono tenere nascosto, perché se lo sanno diventano infedeli e vengono, secondo il Corano, sono a rischio della fede, no? E quindi devono essere eliminati, come chiunque non è musulmano. Ora, stavo sentendo, per esempio, un argomentare, adesso io qui le faccio la domanda, insomma,
sì.
Perché bisogna un pochino cercare di trovare un po' una giusta, insomma, essere concordi. Stavo sentendo che praticamente, diciamo, per quanto riguarda il nome di Dio Allah, no? Del Dio Allah, di fatto il Dio Allah era stato uno degli idoli, dei 385 mi sembra idoli, che erano, diciamo, facevano parte dei musulmani, e quindi Maometto aveva scelto Allah, quindi
l'unico,
no, ma era uno dei tanti idoli, E poi,
allora, guarda, scusa Paolo, questo è il discorso del passaggio dal politeismo al monoteismo. Anche gli ebrei in Egitto erano con molti idoli, di più. Ti ricordi, Paolo, quando Mosè sale sul monte Sinai e scende con le due tavole della legge? Cosa trova? Che già erano danze canti davanti al vitello d'oro. Allora, questa è la grande tentazione dell'idolatria. Maometto, in questo senso, fa uscire dall'idolatria e riconduce all'unico Dio, esattamente come aveva fatto Mosè, in chiave di uscire dall'idolatria. Ma questa è la grande tentazione ancora oggi, perché noi diciamo un Dio unico, ma quanti idoletti ci portiamo dietro? Allora, qui la serata però non è sul discorso della conversione dell'islamico al cristianesimo o del cristiano all'islamismo, non vorrebbe essere questo neppure il senso della collana, ma punti di incontro, cioè restando uno veramente credente secondo la sua fede, quindi il cristiano veramente cristiano, l'ebreo veramente ebreo, l'islamico veramente islamico, possano incontrarsi in quanto professano l'unico Dio. In fondo siamo tre grandi religioni monoteiste, cioè che credono in un Dio solo. Io penso che questa dovrebbe essere una grande testimonianza. Ci unisce la fede in un unico Dio contro il politeismo, che è il politeismo significa che in fondo ognuno si fa un Dio a sua immagine e somiglianza, e che siamo ancora oggi molto pagani con tanti idoletti. Penso che questa sia il ponte che ci può unificare. Mi viene sempre in mente la grande testimonianza del Cardinal Martini. Cardinal Martini, che ha passato gli ultimi anni, finché ha potuto, a Gerusalemme, diceva proprio come lui voleva essere intercessore, cioè colui che cammina in mezzo, e veniva edificato dalla preghiera del Muazzin, che richiamava l'unità, Dio è uno, e anche la preghiera islamica per sé, il Corano si apre nel nome di Dio clemente e misericordioso. Non solo Dio è uno, ma per ebrei, cristiani e anche musulmani il nome di Dio è misericordia. Il Corano si apre proprio nel nome di Dio, il clemente e misericordioso. Mosè sul Sinai fa l'esperienza di Dio, il Signore, lento all'ira e grande nell'amore, clemente e misericordioso. E Gesù ci dice che il nome di Dio è misericordioso, è misericordia, misericordiosi come il Padre. Allora, proprio l'unico Dio e clemente e misericordioso può essere proprio il fulcro del dialogo interreligioso. Grazie Paolo, io ringrazio tutti coloro che hanno avuto la bontà e anche così il dono di poter seguire questo percorso biblico, e per chi si mettesse ora in ascolto invito alla preghiera, parole per osare e creare punti d'incontro, per meravigliarsi assieme della bellezza e della forza della parola di Dio, comunque si faccia udire, nella scoperta, nel rispetto e nell'ascolto l'uno dell'altro. Il corpo e il sangue del Signore ci aiutino a crescere in questa dimensione di accoglienza, di apertura alla logica di Dio. Grazie e buona domenica, buona festa del Corpus Domini.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.